Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Non è la nostra guerra, ma sono nostri i morti. Questa frase, scritta su striscioni, cartelli e anche urlata, viene da tante città messicane. Il 6 aprile scorso si sono tenute molte manifestazioni in diverse città. Alcuni notiziari, quei pochi nostrani che ne hanno parlato, hanno imprecisamente definito queste manifestazioni contro la violenza dei narcos. In realtà erano indette contro l'esercito nelle strade, contro la scellerata politica del governo che ha scatenato una guerra senza poterla assolutamente controllare, e soprattutto contro il fatto che questa guerra riguarda gli Stati Uniti, ma si combatte solo in Messico. Una guerra imposta al Messico quando c'era Bush, adesso che a comandare la Casa Bianca Hillary Clinton, che poi è lei comunque che fa la politica estera, nulla è migliorato, ahi noi. E così solo a Cuernavaca 40.000 persone sono scese per le strade, Cuernavaca perché... in una delle tante stragi fatte da chissà chi, poi si dice i narcos, ma a volte poi sono squadroni della morte non meglio precisati, ormai si sa che esistono militari, poliziotti. Poi quando si tratta di killer dei narcos spesso sono ex militari, perché appunto da lì provengono, disertano dopo aver ricevuto addestramento e vanno a guadagnare soldi per i vari cartelli. Comunque, da Cuernavaca è partito tutto questo perché in una delle tante stragi è stato ucciso il figlio del poeta, scrittore, giornalista Javier Francisco Sicilia, piuttosto noto in Messico, ovviamente non da noi. E col dolore e la rabbia da padre, Javier Sicilia sta... insomma, aizzando molte di quelle anime che erano rimaste in silenzio in questi anni. E quindi qualcosa si muove, ma ripeto, si muove soprattutto contro il governo, chiedendo che ritiri l'esercito dalle strade, perché comunque pare che quella che doveva essere la soluzione sta diventando il problema principale, cioè i militari fuori controllo. E così Javier Sicilia è andato a tenere un discorso con i 40.000 della sua manifestazione proprio davanti a un grande campo militare, insomma più di una caserma, nei pressi della città di Cuernavaca, e si è proprio rivolto ai soldati dicendo che siete responsabili di questa scalata di violenza, perché molti dei sicari dei narcos vengono dalle vostre fila e sono disertori. E in 4 anni di guerra, ha detto, ben lungi dal diminuire, il traffico di droghe è addirittura aumentato, così come aumentano i nostri morti. E non è la nostra guerra. Rimanendo in America Latina, ho trovato solo stamattina sulla stampa un articolo che riguarda il Perù. Comunque, si sono tenute le elezioni presidenziali, stavolta ce l'ha fatta quasi Ollanta Humala, che già in quelle scorse si era candidato. Non ce l'ha fatta del tutto perché non ha superato la soglia del 50% più uno, quindi dovrà andare al ballottaggio. Per ora è il candidato in testa ai voti, non si sa al momento contro chi andrà. Vediamo come ce la racconta la stampa, unico giornale che dedica un po' di spazio al Perù. Continuare con lo stesso modello economico o cambiarlo? E questa è la domanda cui ieri i peruviani hanno implicitamente risposto andando a votare per scegliere il loro nuovo presidente. Se nel 2010 il PIL del Perù è cresciuto a livelli record, più 8,5%, i poveri però continuano a essere tanti e soprattutto poveri. Un problema, quello della mancanza di una distribuzione del reddito, affrontato di petto da un solo candidato, l'ex militare nazionalista Ollanta Humala, 47enne di sinistra, che forse proprio per questo è stato premiato ieri dalle urne. Nonostante sia stato il candidato più votato, Ollanta non ha però superato il 50% dei suffragi e dunque per festeggiare la presidenza dovrà sconfiggere il prossimo 5 giugno al ballottaggio uno dei tre candidati della destra che ieri notte si stavano ancora contendendo il secondo posto. Ecco, tra questi candidati c'è niente meno che Keiko Fujimori, figlia 35enne dell'ex presidente Alberto Fujimori, che dal 2009 è in carcere con una condanna a 25 anni per violazioni gravi dei diritti umani. Praticamente più che un presidente era diventato un dittatore, però per una volta, forse unica nella storia, è finito in galera, insomma. Se n'era scappato, poi è tornato illudendosi di rinfinocchiare la maggioranza dei peruviani e invece l'hanno schiaffato proprio in galera. Ovviamente la figlia Keiko, giapponese pure lei, insomma, no, perché Fujimori aveva violato la Costituzione addirittura facendosi eleggere presidente, visto che poi si è scoperto che era giapponese anche di nascita, non soltanto così di origini. Comunque Keiko ha un programma con il suo partito che si chiama K, con la sua iniziale, insomma, ha fatto tutto in casa, ha un programma che prevede l'immediata liberazione di suo padre. Nonostante ciò, beh, ha preso abbastanza voti anche lei. Potrebbe addirittura essere lei la candidata delle destre. In questo caso sarebbe forse più facile per Humala vincere. Meno facile magari è se riesce ad andare avanti Alejandro Toledo, già presidente dal 2001 al 2006. E comunque poi c'è anche l'ex ministro dell'economia Pedro Pablo Kuczynski, autore di una spettacolare rimonta negli ultimi giorni. E così dovremo comunque aspettare giugno per sapere come andrà a finire. Intanto Humala, che nelle scorse elezioni si era presentato come un seguace, così lo definivano, di Chavez, spaventando l'elettorato moderato, adesso ha moderato molto i termini, ora si ispira soprattutto a Lula da Silva. Leggo da questo articolo: questa volta però il leader della sinistra peruviana ha imparato la lezione e ha condotto una campagna elettorale molto simile a quella del brasiliano Lula da Silva del 2002, per giunta proprio su suggerimento di alcuni consiglieri del PT Verde Oro, cioè brasiliano, Luiz Favre, ex marito dell'ex sindaco di San Paolo Marta Suplicy, e Valdemir Garreta, ex segretario del PT paulista. Humala ha inviato una lettera ai peruviani in cui ha tranquillizzato mercati e investitori internazionali, promettendo l'indipendenza della banca centrale e il controllo ferreo dell'inflazione. Insomma, già due passi indietro, perché tutta la campagna l'aveva fatta contro il Fondo Monetario, contro la Banca Mondiale, promettendo nazionalizzazioni e soprattutto una politica antiliberista. Adesso comunque insomma cerca di non spaventare troppo i moderati, perché poi in questi paesi come il Perù non è che vadano tutti a votare, non perché non vogliono, ma a molti è impedito, insomma è quantomeno difficoltoso. Quindi insomma bisogna considerare che poi sono i famigerati moderati quelli che hanno abbastanza soldi per permettersi di vivere in posti in cui ci sono le urne elettorali. Intanto, poco più in là, cioè in Colombia, per le notizie che non trovate sui giornali, ma potete trovarle in internet, l'ennesimo omicidio. Stavolta è stata assassinata la giudice Gloria Costanza Gaona. Cosa faceva? Beh, stava indagando sui militari, ne aveva accusati 5, per l'omicidio dopo lo stupro di 3 bambini di 6, 9, 14 anni. Si erano divertiti con questi 3 bambini in un accampamento, poi li avevano sommariamente sepolti proprio lì di fianco, e la giudice Costanza Gaona ne aveva incriminati 5, l'avevano minacciata in tanti modi, avevano anche minacciato tutti gli abitanti della zona perché avevano testimoniato. Insomma, alla fine la giudice era andata avanti per la sua strada e così le hanno sparato. Or dunque, lasciamo l'America Latina e rimaniamo sempre agli esteri, ma proprio poco più là del canale di Sicilia, la Libia. Leggo sui giornali di stamattina che l'Unione Africana ha annunciato, forse in maniera troppo ottimistica, che si è arrivati a un accordo con il governo libico, governo quantomeno quello di Gheddafi, insomma, che molti non considerano più il governo legittimo, semmai lo è stato legittimo, della Libia, comunque sia, con Gheddafi, i suoi figli e tutta la famiglia, l'Unione Africana avrebbe raggiunto un accordo che potrebbe addirittura prevedere il ritiro dalla scena di Gheddafi. Tripoli ha accettato la tregua, scrive per esempio il virgolettato di Repubblica attribuito all'Unione Africana, ma intanto le truppe di Gheddafi avanzano, poi si ritirano, poi avanzano. Di sicuro non sembra che i cosiddetti ribelli possano farcela da soli sul terreno, nonostante la svalangata di bombe e missili che arrivano dagli aerei della NATO. Tahar Ben Jelloun, rimanendo su Repubblica, stamattina scrive «La rivoluzione senza Islam». Molto interessante, speriamo che abbia totalmente ragione questo suo approfondimento, questa sua riflessione, che comincia così: «Nessuno aveva previsto la rivolta dei popoli arabi». E fin qui, insomma, l'hanno già detto in diversi. Vediamo come ce la dice lui. Non i servizi di intelligence particolarmente efficaci e radicati, non gli analisti politici, sia gli accademici che i giornalisti, non la semplice polizia e soprattutto i leader dei movimenti di ubbidienza islamica, dai più radicali ai moderati. La scintilla è partita il 17 dicembre da una cittadina della Tunisia dopo un'umiliazione di troppo che ha spinto Mohamed Bouazizi, venditore ambulante di frutta e verdura, a immolarsi dandosi fuoco di fronte al municipio dove nessuno voleva riceverlo o ascoltare le sue lamentele. E poi leggerei qualche altro passo, ben due pagine all'interno sono occupate dallo scritto di Tahar Ben Jelloun: in piazza per la democrazia, così le rivoluzioni arabe hanno seppellito l'islamismo, dall'Egitto allo Yemen, la protesta laica dei manifestanti. Valori universali, i dimostranti non sono scesi in strada in nome dell'Islam, ma i loro slogan facevano riferimento ai valori universali di dignità, giustizia e libertà. E il lungo articolo si conclude così: l'islamismo continuerà a esistere perché risponde a un'esigenza culturale e identitaria, ma è l'assenza di democrazia che ha favorito la sua espansione. Una democrazia ben assimilata terrà conto delle correnti religiose, come terrà conto delle varie correnti laiche. L'islamismo è stato sconfitto dal popolo. È il popolo che l'ha ignorato e che non ha voluto fare la sua rivoluzione in nome dell'Islam. E questo è merito delle nuove generazioni della diaspora araba e musulmana nel mondo. Il vento della rivolta ha spazzato via nella sua evoluzione le vecchie litanie che cercavano di far tornare il mondo islamico ai tempi del profeta Maometto, cioè al VII secolo. Ma i giovani hanno una nuova griglia di lettura del libro sacro, una lettura intelligente, razionalista e non letterale. È questo l'elemento nuovo e rivoluzionario. Quindi, se avesse ragione, come spero, Tahar Ben Jelloun, è proprio grazie ai milioni di migranti che sta accadendo tutto questo, cioè che l'integralismo islamico ha sempre meno influenza, proprio grazie a questi tanti giovani che, migrando in tanti luoghi del mondo, si sono appropriati o riappropriati di quelli che Ben Jelloun definisce appunto valori universali come dignità, giustizia e libertà, essenzialmente voglia di democrazia, che sarebbe l'esatto contrario dei professionisti della paura, come i leghisti italiani, che stamattina imperversano, come sempre, da Borghezio, che... ogni commento è superfluo quando basta la parola Borghezio, ecco, a Calderoli si è svegliato ieri dicendo quanti soldi stiamo buttando via in Libano, per esempio, ma è stato così un esempio a caso, perché di militari italiani ce ne sono in centinaia di posti diversi del mondo, tanti se ne sono pure scordati, non al momento di elargire loro gli stipendi, per carità. E gli è venuto in mente il Libano, ha fatto due conti e stamattina lo troviamo, Calderoli, sui giornali, che dice: ritiriamo quantomeno i soldati dal Libano, per farne che? Per risparmiare? No, per collocarli alle frontiere. Ora, frontiere cos'è? Lampedusa, è una frontiera Lampedusa. Stamattina anche su Repubblica, ma andrei a vedere l'Unità, eccola qua, si parla anche della situazione a Lampedusa, ma prima proseguirei con la questione della Libia, perché sull'Unità c'è un'intervista a Mathieu Guider, che è l'ennesimo esperto francese in questo caso, quindi di paese molto coinvolto, molto responsabile di questo scatafascio del Mediterraneo. La forza di Gheddafi, abile a usare i media sia in patria sia fuori. Secondo lo studioso, il regime resiste non solo perché ha più armi degli insorti, ma anche perché sa dare ai concittadini un'immagine di solidità. In un libro che sta per uscire in Francia, Le Choc de Révolution Arabe, lo studioso del mondo arabo Mathieu Guider sostiene che in Libia il potere reale non è detenuto né dal governo né dai comitati rivoluzionari, bensì da clan e tribù fra loro legati da interessi economici, politici e militari. Proclamato da sempre nemico giurato di Al-Qaeda, il Rais ha fin dall'inizio delle rivolte nel suo paese denunciato la presenza qaedista fra gli insorti. Mai una tribù libica verrà ad allearsi al movimento terroristico, dice Guider, anche se alcuni singoli membri di Al-Qaeda provengono dalla Libia. E poi c'è una domanda: è per questo che la coalizione pensa di armare gli insorti? La questione è complessa: armare chi e con cosa? Non mi sembra che gli insorti avrebbero la meglio disponendo di mitragliatrici. Anche se la coalizione fornisse loro l'artiglieria, ci troveremmo sempre di fronte a una guerra di posizione, nessuno sarebbe in grado di avanzare. E a questo proposito c'è un articolo su The Independent, ripreso poi anche dalla Jornada, ma spesso poi viene anche ripreso dall'Unità, ciò che viene scritto su Independent, in cui si parla un po' di questi capi militari dei sedicenti ribelli che hanno già cominciato a litigare tra loro. Uno si è autoproclamato capo militare, quell'altro ha detto no e fa le visite come capo militare, insomma il generale di qua, il generale di là. L'unica cosa certa è che sono tutti ex generali di Gheddafi. E c'è questo Younes che si fa vedere in giro quelle poche volte che va a ispezionare le sue variegate truppe con una scorta di mercenari europei, guardie di sicurezza occidentali vengono definite, vabbè, insomma si vede che non si fida abbastanza degli Shabab o dei militari disertori dell'esercito di Gheddafi, che poi sono quelli che stanno in qualche maniera subendo l'impatto più duro dell'attacco delle forze rimaste fedeli a Gheddafi. Comunque questo litiga con Haftar, e poi Omar Hariri, che è l'autoproclamato ministro della difesa dei ribelli, deve tenerli un po' a bada entrambi. Comunque sia, grande il disordine nelle file degli anti-gheddafisti. E io andrei a leggere ora Giorgio Bocca, che sull'Espresso, che trovate in edicola ancora in questi giorni, dice: non c'è nemmeno la bella Elena. La guerra di Troia, causata dal rapimento della bella Elena, era sin qui quella più incomprensibile. Sembra strano che degli uomini raziocinanti si affrontassero in battaglia per via di una bella donna. Ma la guerra libica è ancora meno comprensibile. Da qualunque parte la si giri, non si riesce a capire perché mai uomini adulti ragionevoli stiano in questi giorni ammazzandosi nello scatolone di sabbia, come lo chiamavano al tempo del fascismo, forse perché lo avevamo conquistato, sperando il meglio. Il tutto reso oggi non direi più drammatico, ma più folle dal fatto che alcuni dei paesi in guerra, a cominciare dagli Stati Uniti, possiedono la bomba atomica, cioè l'arma della distruzione totale, che però non usano, come a dire che per questa guerra bastano le vecchie armi, che è una guerricciola per qualche barile di petrolio. Anche l'Italia è in guerra, nonostante il parere contrario del suo ministro degli esteri e del capo dello Stato. Il capo del suo governo, Silvio Berlusconi, maestro assoluto delle capovolte, si dice addolorato per averla mossa al suo amico Gheddafi e fa capire in tutti i modi di essere pronto a mediare per salvare, se non il potere, la pelle del suo amico, il quale, dovendo dar prova al mondo dell'ingiustizia che subisce di essere un amico del genere umano, ogni giorno che può bombarda i suoi connazionali, anche chiamati i ribelli. Chi ci capisce è davvero bravo. I libici che si sono ribellati alla dittatura di Gheddafi, dittatura come numerose altre nel mondo che nessuno Stato libero si sogna di attaccare per via della libertà, come i ribelli egiziani o tunisini o siriani, nessuno sa bene che liberali siano, o autoritari, o magari religiosi fanatici come Fratelli Musulmani, ma questo, per chi non ci va di mezzo, rende il gioco più interessante. Chi vincerà la guerra incomprensibile? probabilmente i ribelli, vale a dire le grandi potenze occidentali che stanno alle loro spalle. Par di capirlo dal fatto che quando Gheddafi stava per domarli, il bravo Obama è intervenuto mandando ai ribelli un sacco di armi moderne, grazie alle quali si sono salvati e hanno ripreso l'offensiva. Per quale arcana ragione è scoppiata la guerra libica? Per gli intrighi dei perfidi cinesi e degli infidi russi? Si direbbe di no, si direbbe che a prendere l'iniziativa sia stato il magiaro francese Sarkozy, spalleggiato dall'ex imperialista inglese Cameron, per via del motivo poco nobile ma molto concreto che le riserve di energie naturali stanno rapidamente consumandosi e che la Libia è il paese con più petrolio in pancia di tutti gli altri. Un altro aspetto singolare, e perciò difficilmente comprensibile, scrive Giorgio Bocca, di questa guerra è che le maggiori potenze del mondo vi partecipano con una paura matta di fare una mossa sbagliata, più lunga del consentito, che potrebbe scatenare un conflitto generale inevitabilmente atomico. Perciò, eccoli fare delle mosse strane da battaglia navale giocata sulla carta, lanci dimostrativi di missili, schieramento di portaerei, come in una rivista di aerei che bombardano gli accampamenti del tiranno per convincerlo a fare fagotto, offensive inconvenienti degli uni, il giorno dopo smentite dalle controffensive degli altri. Una guerra comica, se non fosse pagata con la vita di poveri cristi obbligati a farla. Nel contempo, fuga di poveri africani su barche e barconi dei loro nonni verso l'Italia e l'Europa. Questa sì che è una notizia terribile. Una fuga che solo un ministro italiano può pensare di fermare con qualche lira svalutata, con qualche elemosina ai fuggiaschi. Tenga queste 1.000 lire e faccia ritorno da dove è arrivato. Aggiungiamo i militari di professione, i generali di Stato Maggiore che hanno bisogno di fare la prova delle guerre future e che convincono i capi politici che queste guerre sono necessarie, per non dimenticare i costruttori di immobili che dovranno rimettere in piedi le città distrutte. Ecco, essenzialmente comincia dicendo nessuno ci capisce, ma poi Giorgio Bocca, insomma, dà le cause vere, assolutamente inoppugnabili, del perché si fa questa guerra come si sono fatte tutte le altre negli ultimi tempi, e cioè fame di energia da una parte, casta militare che in qualche modo smania di usare quello che ha tra le mani, e poi forse soprattutto il business della ricostruzione, perché più si bombarda più si ricostruisce, quindi pensate quanti affari verranno fatti in Libia quando ci sarà da ricostruire quello che adesso stanno tirando giù a suon di bombe e missili. Dicevo appunto che per quel che riguarda la povera Italia, sì, ci sono le dichiarazioni di Calderoli che rimbalzano un po' su tutti i giornali, ma brevemente sull'Unità per poi tornare a questioni estere che ci riguardano. Nell'isola svuotata tra virgolette del CAV sbarcano altri 700 migranti, insomma questa sembra l'ennesima soluzione alla munnezza di Napoli. Lui va lì, dice entro 48 ore risolviamo tutto, poi vabbè non si risolve nulla, ma già si sapeva. Continuano gli arrivi dal mare, ma non si vedono gli aerei promessi per i rimpatri. Oltre 1.200 gli stranieri presenti a Lampedusa. E poi c'è la carrellata, Calderoli a casa e subito dal Libano, difendiamo i nostri confini prima che sia troppo tardi. Borghezio, di una cosa i nostri elettori possono essere certi, fora dai ball. Vabbè, insomma, il livello è sempre questo. Però, dicevo, torniamo all'estero. Che succede in Giappone? Beh, se ne parla sempre meno, bisogna parlarne sempre meno, sembra l'imperativo. Stamattina c'è un micro, come lunedì scorso, un micro articolo su Repubblica che però, insomma, riguarda un aspetto positivo. Vuoi vedere che una catastrofe anche in Giappone può sviluppare coscienza? Basta con l'energia atomica, migliaia in piazza contro le centrali. Beh, pare che a Tokyo siano stati ben 17.000 i manifestanti contro le centrali nucleari. Il primo tentativo di fare una manifestazione aveva raccolto 100 manifestanti circa, adesso sono diventati 17.000, o persino i giapponesi pensano. Migliaia di persone, almeno 17.000, secondo le stime dei media nipponici, sono scese ieri in strada a Tokyo per manifestare contro l'energia nucleare a un mese dal terremoto e dallo tsunami che investirono il paese l'11 marzo. Due le manifestazioni nella capitale, la prima organizzata dai negozianti del quartiere di Koenji ha richiamato almeno 15.000 persone, la seconda promossa dal comitato Fermate le centrali di Amaoka, perché c'è pure quella mo che sembra voler scoppiare, nel centro di Tokyo, ha concluso la sua marcia dinanzi la sede della TEPCO. Intanto, non si sa cosa facciano le baleniere giapponesi, se continuano a massacrare balene oppure se per mancanza di energia, di petrolio, magari di carburante, magari sono ferme in porto. Dunque, ma a questo proposito, non so se vi è capitato di vederlo, lo risegnalo, il venerdì di Repubblica che c'era venerdì scorso, era diciamo lo speciale dedicato proprio alle energie e secondo i sondaggi pare che gli italiani siano sempre più contrari all'energia nucleare. Nel 2005 il 57% era contrario, il 43% favorevole, poi c'è stato un sorpasso nel 2006, chissà, forse grazie agli sproloqui di Veronesi. Quindi il 53% era favorevole, il 47% contrario, poi c'è stato quasi un pareggio nel 2009, adesso patatrac, dopo quello che è successo e che sta succedendo e continua a succedere in Giappone, il 66% sarebbe contrario e solo il 34% è favorevole. Ma questo 34% di favorevoli la vorrebbero a fianco a casa? No, perché dopo c'è un altro sondaggio dove si scopre che è ben più alta la percentuale di quelli che non vogliono la centrale nucleare nella propria regione. Come dire, sì, ma da qualcun altro. Insomma. E poi vabbè, ci sono tanti altri sondaggi, però a parte i sondaggi ci sono dei dati incontrovertibili che dovrebbero, questi sì, far ragionare. E cioè, dai dati che risalgono al 2009, ci dicono che nel mondo il 36,7% dell'energia si fa col petrolio, il 25% col gas, il 31% col carbone. Ora, mettendo assieme le centinaia di centrali nucleari sparse per il mondo, con la parte più cospicua negli Stati Uniti e in Russia e in repubbliche ex sovietiche, ma poi anche una cinquantina ce le ha la Francia, poi c'è la Gran Bretagna, altra cinquantina il Giappone, insomma sono centinaia le centrali nucleari in funzione da almeno dagli anni 70. Bene, tutte queste centrali messe assieme forniscono il 2,2% dell'energia del fabbisogno mondiale, cioè tutte queste fabbriche di potenziali genocidi per avere il 2%. Eh sì, è un business per chi le costruisce, per chi le gestisce, non certo per l'energia che se ne ricava. Comunque, vabbè, questi sono dati di fatto. Avviandoci alla conclusione, per gli interni, stamattina c'è la Marcegaglia che compare su tutte le prime pagine, ha lanciato questo grido. Siamo soli, chi siamo soli? Gli industriali italiani. Non ci siamo mai sentiti così soli, si rivolgeva al governo. E vabbè, trovatele una badante se si sente tanto sola la Marcegaglia. Comunque, concluderei leggendo, a proposito delle questioni italiche, l'editoriale di Concita De Gregorio che dall'Unità, un giornale che dedica la prima pagina a uno dei tanti disastri, in questo caso la strage di Viareggio, insomma l'esplosione del vagone cisterna, con la scritta "questo non si prescrive", riferito alla legge sulla prescrizione e così via, scrive Concita a caro prezzo: un salvacondotto, un corridoio umanitario per far uscire, e uno pensa fin qui Gheddafi, no, per far uscire Silvio al riparo dalla selva di fischi che regolarmente ormai lo accolgono quando esce per strada senza aver fatto in tempo ad assoldare i figuranti. Un patteggiamento di quelli che non si negano a nessuno, come una sigaretta al mendicante. Sono settimane che nei corridoi dei palazzi si mormora che l'unica possibilità di convincere Silvio che la sua stagione è finita, che è giunto il momento che lasci la ribalta del suo show da avanspettacolo spettacolo senza trascinare ulteriormente il paese nella rovina e nel ridicolo, passa da qui, dalle garanzie che il sistema saprà e vorrà dargli per uscirne illeso. È a questo che lavorava Gianni Letta prima che lo scontro con Tremonti gli consumasse il tempo. È di questo che parlano i centristi ogni volta che Montezemolo lo mette un piede fuori. È questa la partita al cui tavolo saranno prima o poi chiamate le opposizioni. Ieri il ventriloquo del signor B, il giornalista pagato a peso d'oro per dare forma e senso apparente al delirio di onnipotenza di uno solo, l'ha scritto sul giornale di famiglia, nella forma, immagino secondo lui, scaltrissima di un sogno da lui medesimo sognato. Giuliano Ferrara ha dettato sotto dettatura le condizioni del signore. Tornare sugli spalti a godersi lo spettacolo in cambio del patteggiamento, appunto, un accordo, un compromesso che lo lasci libero di andare senza scontare quel che a ogni altro cittadino sarebbe richiesto. Questo all'indomani del titolo di prima pagina su Libero, che con un retorico punto interrogativo domandava: Berlusconi è bollito? Ai posteri l'ardua sentenza. Buona settimana.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.